credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Guarda il cielo e conta le stelle. Abramo, uomo della fede. Un programma del padre Gianfranco Barbieri, presentato da Monia Parente. Secondo incontro, una terra da condividere.
Caro saluto amici in ascolto e ben ritrovato al padre Gianfranco Barbieri dei Missionari di Rho.
Ben trovati anche voi.
Continuiamo insieme a lei a conoscere la figura di Abramo, nostro padre nella fede, questa figura così umana, così attuale, quindi vicina a noi. Dove eravamo arrivati e quindi da dove ripartiamo?
Dunque eravamo arrivati un po' alla vocazione di Abramo, chiamato da Dio ad uscire dalla terra dei suoi padri e di avviarsi verso dove il Signore lo avrebbe condotto, verso l'ignoto, diremmo noi. Ma abbiamo anche detto chi è Abramo, il patriarca, il primo grande padre nella fede e la cui chiamata intende da parte di Dio riprendere il discorso interrotto col peccato originale. Abbiamo proprio precisato che, come il peccato originale era consistito in una mancanza di fiducia nei confronti di Dio, Abramo riprende quel filo interrotto e si fida completamente di Dio. Poi vedremo lungo le vicende che ci sono anche delle cadute di stile, ci sono anche dei problemi in Abramo, ma questo non impedisce di considerarlo padre nella fede, perché la fede è fatta anche di questo, di slanci e poi di pause.
Anzi, ce lo fa sentire più vicino.
Esatto, io vorrei proprio riuscire a far sentire a tutti gli ascoltatori questa figura tanto antica e sempre nuova, come in lui troviamo le radici del nostro presente, del nostro vivere, perché i grandi problemi dell'uomo non sono mai datati. Dunque Abramo, abbiamo detto che alla fin fine prende possesso un po' moralmente di tutta la terra promessa da Dio. Si stanzia lì, di tanto in tanto solleva le tende, va in un altro posto, innalza un altare e ringrazia il Signore, la sua vita sembra condursi tutta lì. Poi ad un certo punto avviene la carestia e Abramo è costretto a scendere in Egitto. Non avevamo detto l'altra volta che con Abramo era uscito anche il nipote Lot, che di per sé non era stato chiamato da Dio, ma che aveva voluto unirsi allo zio. Quindi scendono in Egitto Abramo e Lot. In Egitto trovano ovviamente da mangiare, ma Abramo incappa in uno spiacevole incidente, adesso è inutile qui raccontare, in seguito al quale il faraone lo rispedisce. Ma intanto i due clan, il clan di Abramo e il clan del nipote, si sono notevolmente arricchiti proprio in Egitto. È da qui che parte la vicenda di oggi.
A guidarci è come sempre la Sacra Scrittura, ascoltiamo quindi dal libro della Genesi al capitolo 13 il brano che ci introduce all'argomento odierno.
Dall'Egitto Abram risalì nel Negeb con la moglie e tutti i suoi averi. Lot era con lui. Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro, ma anche Lot, che accompagnava Abram, aveva greggi e armenti e tende, e il territorio non consentiva che abitassero insieme, perché avevano beni troppo grandi e non potevano abitare insieme. Per questo sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I cananei e i periziti abitavano allora nella terra. Abram disse a Lot: «Non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. Non sta forse davanti a te tutto il territorio? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra».
Thank you. Dall'Egitto Abram risalì nel Negev. Si apre così il brano della Genesi che abbiamo ascoltato. Dunque l'autore sacro ci tiene a sottolineare il percorso a ritroso che Abramo deve affrontare. Perché, padre Gianfranco?
Le annotazioni precise sul viaggio di ritorno effettuato esattamente in senso inverso a quello percorso da Abramo quando era sceso, ovviamente significano un ritorno, quasi una conversione di Abramo. Non avrebbe dovuto scendere in Egitto, perché per il mondo giudaico, per gli ebrei, l'Egitto era sinonimo di schiavitù. Eccola. Quindi Abramo lascia, ritorna, riprende a fidarsi di Dio. Questo è il senso. Però quel viaggio non è stato inutile. Pur con le debolezze e gli errori, ha fatto capire ad Abramo che ristrettezza e ricchezza discendono da Dio gratuitamente. Per questo Abramo ha imparato a non angustiarsi per la carestia, a non preoccuparsi per sé e per il domani, a non cercare egoisticamente il proprio interesse, come dimostra appunto dopo, dimostra la soluzione del conflitto con Lot. Quindi quel viaggio non è stato inutile. Mi pare di poter dire questo, che anche nel nostro cammino di fede certi errori di prospettiva non sono mai inutili. Il Signore si serve anche di questi per farci capire qualcosa, così come ha fatto con Abramo, insomma.
A questo punto le cose si mettono bene, almeno apparentemente, sia per Abramo che per Lot. Entrambi si sono arricchiti. E invece proprio ora iniziano i conflitti. Perché?
Sì, l'arricchirsi è proprio specularmente l'altra faccia dell'essere della carestia. Si dice che la carestia era pesante e in ebraico troviamo che si arricchì in maniera pesante. Quindi il Signore capovolge proprio queste cose, no? Ma poi sorgono problemi. Perché? Perché i due clan ormai ricchi si trovano di nuovo nella terra promessa e siccome sono ricchi di che cosa? Di pecore, di greggi, il convivere, il vivere assieme, lo spostarsi assieme crea problemi soprattutto per i pozzi. I greggi hanno bisogno di essere abbeverate, i pascoli... quando sono ristretti, lì poi c'erano anche altri abitanti, creano una difficile convivenza. E il testo dice che in pratica non si può più convivere assieme. È giunto il momento che i due clan abbiano a separarsi. Il paradosso pare questo. Quando si è troppo ricchi, diventa difficile coabitare e collaborare. Mentre la carestia li aveva uniti, la difficoltà non li aveva separati, li separa adesso la ricchezza. Questa è una delle cose che deve far riflettere di più.
Il testo per l'esattezza dice che sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot, quindi non tra loro due direttamente, ma tra i rispettivi mandriani.
Sì, la lite quindi non toccherebbe inizialmente zio e nipote, ma i loro operai, i loro mandriani, diciamo così. Per i pastori nomadi, i pozzi e i pascoli costituiscono sempre un problema e molto spesso queste liti degeneravano in autentiche guerre, perché è questione, abbeverare le greggi era questione di sopravvivenza. Quindi da questo punto di vista, di fronte a un rischio proprio di lite violente che degenerava in guerra, Abramo pare essere l'uomo della pace e del dialogo. Colui che poco prima, preso dalla paura in Egitto, aveva commesso un errore proprio anche, se non esagero nel termine, di vigliaccheria, era sembrato un po' un vigliacco, adesso si riscatta alla grande. si riscatta alla grande perché di fronte a questa difficoltà ha sott'occhio la situazione e la risolve davvero in maniera egregia.
Abramo disse a Lot: non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. In realtà Abramo e Lot sono zio e nipote. Perché Abramo usa il termine fratelli?
Ecco, questa è una spiegazione che occorre dare, perché poi ci servirà anche ai nostri ascoltatori quando leggono i Vangeli, quando si parla dei fratelli di Gesù. In realtà, nel mondo semitico, nella lingua ebraica, il termine fratelli ha un valore più ampio, ha il valore quasi di clan. Chi fa parte del clan è considerato un fratello. Quindi, Lot, nipote, viene considerato da Abramo fratello. Ma in questo caso, Cardinal Martini precisa che forse il termine è ancora più appropriato, perché Abramo vuol risolvere fraternamente la disputa. E allora dice: ma siamo fratelli, quindi non dobbiamo litigare, cerchiamo di ragionare bene e cerchiamo di risolvere in maniera pacifica questa separazione. Se separazione ci deve essere, perché ormai è impossibile convivere, sia fatta però fraternamente, senza litigare inutilmente. Ecco, questo mi pare da prima in grande conclusione da tirare da questo episodio. Quante volte anche noi nella vita non possiamo più convivere con vicini, con parenti, per questioni di eredità, eccetera, eccetera. E però il problema non è quello di chiudere gli occhi, il problema è quello di affrontare tutti questi problemi in maniera fraterna.
D'altra parte, la difficoltà di Abram sta anche nel fatto che Lot voglia in qualche modo approfittare di questa generosità e benevolenza dello zio.
Certo, è questo che il Cardinale Martini pone un accento forte su questo dato. Dice che Lot, tutto sommato, era uscito al seguito di Abramo, quindi era stato protetto da Abramo, era stato favorito da Abramo, avrebbe dovuto avere un senso di riconoscenza nei confronti, e invece, come capita spesso, il più giovane tenta di approfittare della situazione. Non è debolezza quella di Abramo, ma il nipote lo pretende debole perché è avanti negli anni. Ecco, questo mi pare interessante notare. E d'altra parte, Abramo non è un debole, perché si rivela invece uomo forte, capace di rinunciare a scegliere in vista di un bene superiore. Già prima Abramo aveva rinunciato a scegliere la terra, aveva scelto Dio quale terra donargli, e stavolta Abramo ancora lascia decidere, preferisce non essere lui a decidere, perché sa che la terra appartiene a Dio e che lui comunque l'ha ricevuta in dono e continuerà a riceverla in dono. Per quanto ricchi si possa essere, la terra appartiene a tutti, non è da possedere, ma da condividere. E qui Abramo avrebbe molto da dire oggi, perché poi non è solo questione di famiglie, queste cose si rivelano poi, nel proseguo del racconto si vedrà, si rivelano anche poi terra da condividere con gli altri popoli.
Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte, prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra, come il giardino del Signore, come la terra d'Egitto fino a Soar. Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abram si stabilì nella terra di Canaan e Lot si stabilì nelle città della valle e piantò le tende vicino a Sodoma. Ora gli uomini di Sodoma erano malvagi e peccavano molto contro il Signore. Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui: alza gli occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso il settentrione e il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente. Tutta la terra che tu vedi io la darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra. Se uno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri la terra in lungo e in largo, perché io la darò a te.
Abbiamo ascoltato come prosegue il racconto della vicenda di Abramo. Lot, al quale è stata accordata da Abramo la precedenza nella scelta della terra, alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte. E poi ancora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si era separato da lui, alza gli occhi. Questo termine, occhi, che ricorre in questo brano, quasi un gioco di sguardi, padre Gianfranco.
Ecco, questo gioco di sguardi nella Sacra Scrittura non è mai casuale. Non vuole essere una fotografia di gruppo, tanto per intenderci. Vuol sempre insegnare qualcosa. Beh, anzitutto diciamo che l'alzare gli occhi era anche talvolta un termine di carattere giuridico per dire prendere possesso. È una prassi legale antichissima, mediante la quale si veniva in possesso di tutta la terra che l'acquirente riusciva ad abbracciare con lo sguardo. Quindi alzare gli occhi è anche sinonimo di desiderare. E dobbiamo pensare che zio e nipote sono su un luogo alto, tra Betel e Ail. E alzare gli occhi, Lot non deve guardare in alto. Per lui alzare gli occhi sono un po' un controsenso, perché abbassa lo sguardo in realtà. Quindi alzare gli occhi significa prendere, ma in realtà abbassa gli occhi. Abbassa lo sguardo e vede sotto tutto la valle, e Lot sceglie la regione meridionale che appare addirittura paradisiaca, perché gli antichi individuavano lì in quella zona qualcosa che assomigliava al paradiso terrestre, tanto che Gerico nell'immaginario genesiaco appare la valle dell'Eden. Ecco, l'accenno quindi dici che quella terra era bella come il giardino del Signore. Paradiso terrestre è il giardino del Signore. Il narratore sembra insinuare che Lot voglia riacquistare quasi quel giardino, ma lo riacquisti con egoismo e non con generosità come ha fatto Abramo. Lot dunque sceglie con criteri umani quello che a lui pare un vero paradiso, ma quel luogo si trasformerà in inferno, come vedremo le prossime puntate. Quel mondo che sembra bello è invece corrotto, lontano dal Signore. Lot si lascia accecare, sceglie solo per sé. Il racconto qui è ricchissimo di suggestioni. Cosa vedono gli occhi? Vedono il bello, ma il bello apparente e non il bello reale. Ecco, questo mi pare importante. Sodoma e Gomorra verranno distrutte dal Signore e Lot non avrà futuro. Ovviamente non è da biasimare la ricerca del bello, di una vita a piacere, non è questo che vuol dire la Bibbia. È quando ricerchi questo con egoismo, quando lo ricerchi magari approfittando della benevolenza, della generosità di Abramo. Ecco, questo sguardo stavolta mal indovinato.
E d'altra parte questa scelta di generosità, di maturità da parte di Abramo viene ricompensata dal Signore, che lo invita ad alzare gli occhi, a guardare verso i quattro punti cardinali, e gli fa una promessa importante.
Sì, l'invito di alzare gli occhi che il Signore gli ripeterà altre volte sembra dire non guardare in basso come ha fatto Lot, guarda in alto. E nord, sud, est, ovest sono i quattro punti cardinali. Tutto il mondo sarà tuo se ti fidi di me. Mentre l'altro sceglie una piccola porzione che gli sembra bella, Abramo, rinunciando, avrà di fronte a sé tutto il mondo. E questo invito rivela una simmetria con quello di percorrere il paese che gli aveva dato il Signore e prenderne possesso. Tutto il paese che tu vedi lo darò a te, alla tua discendenza, per sempre. Garantendo la terra a un popolo, Dio fa capire che nessuno può considerare la terra con diritto inalienabile, ma tutto un dono suo. Colui che riceve la terra da Dio come dono, tutto il mondo sarà suo. Chi invece pretende di averla solo per sé, non solo non godrà niente, perché Lot andrà incontro alla distruzione di Sodoma e Gomorra, non solo non avrà niente, ma non ha manco futuro. E tutta la vicenda di Lot poi è emblematica da questo punto di vista.
Quindi Abramo, che all'inizio rinuncia alla terra, riceverà poi la promessa di una terra ancora più grande di quella alla quale ha rinunciato. È un po' paradossale tutto questo.
Certo, il Signore aveva visto il cuore libero e distaccato di Abramo e gli concede tutto. Ecco, Cardinale Martini suggerisce anche questa interpretazione, questa lettura. In fondo, Abramo rinunciando, lasciando che sia il Signore a scegliere, a donargli tutto, si rivela l'uomo dal cuore libero. È la libertà di chi non si aggrappa al possesso di un pezzo di terra. Chi fa così poi ne diventa quasi padrone di quel pezzetto, ma ne diventa schiavo. Abramo invece, regalando a Lot quello che vuole, lasciando che sia il Signore a scegliere per lui, diventa l'uomo libero, possiede il mondo intero. Ed è bellissimo questo, eh? Chi rinuncia alla cupidigia in realtà si sente libero, e in realtà tutto il mondo è suo e niente nello stesso tempo è suo. È questo paradosso cristiano della fede.
E per oggi ci fermiamo qui. Grazie padre Gianfranco Barbieri per essere stato con noi.
Grazie, a risentirci.
Ci lasciamo ascoltando anche oggi una preghiera che lei stesso ha scritto. A tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
Dio Padre Onnipotente, talvolta dimentichiamo che anche la ricchezza di beni materiali è dono tuo. Ci crediamo padroni delle nostre cose, delle nostre case, delle nostre terre e diventiamo incapaci di condividere. Più delle ristrettezze ci dividono le ricchezze. Ci attrae ciò che vediamo abbassando lo sguardo, ciò che sembra bello e conveniente, appariscente e nuovo. Vorremmo, se possibile, costruire qui il nostro paradiso. Tuo figlio Gesù ci insegna però che non bisogna attaccare il cuore a ciò che perisce e non è eterno, e che la vita non dipende dai beni terreni. Per questo ti chiediamo di effondere il tuo spirito, che dona la forza e la capacità di dirimere le eventuali contese di beni e di eredità, ponendo alla base l'amore fraterno. Lo spirito ci faccia comprendere come solo staccando il cuore dalla nostra terra, tutta la terra sarà davvero nostra. Lo spirito che dona la forza di guardare in alto, verso orizzonti infiniti, valori veri, spazi nei quali muoverci e volare liberi. Lo spirito che ci fa sentire tutti fratelli e che ci fa comprendere come sulla terra c'è spazio per tutti coloro che vivono senza pretese, attendendo la patria del cielo e la piena realizzazione delle tue promesse. Amen.
Guarda il cielo e conta le stelle. Abramo, uomo della fede. Un programma del padre Gianfranco Barbieri, presentato da Monia Parente. Secondo incontro, una terra da condividere. Ha collaborato al microfono Gianni Bersanetti.